Il tema che trattiamo questa mattina, in questa prima mondiale di preghiera, è appunto uniti nell'amore. E come abbiamo letto anche nella introduzione, questi due verbi, amare e sopportare, sono messi insieme. E sappiamo che il verbo amare, unicamente il verbo sopportare, sono comunemente, come dire, usati nelle relazioni di coppia. Adesso il verbo amore purtroppo è finalizzato, e un po' si perdeva anche nei contenuti che abbiamo letto, al solo fine sessuale. E mentre quello della sopportazione, diciamo, viene usato quando si vuole mettere in evidenza una relazione che sta per concludersi, per separarsi. Ovviamente in questa mattina l'attenzione, e neanche, diciamo, del programma proposto dall'Alleanza Evangelica Spagnola e Portoghese, vuole focalizzare su questo aspetto. Evidentemente però non possiamo, come dire, neppure escludere dalla nostra riflessione le implicazioni che vi sono riguardo al tema amore e sopportazione. L'attenzione sarà posta maggiormente sul tema della relazione tra i credenti, figli di Dio che appunto in Cristo sono fatti fratelli e sorelle e famiglia. È chiaro che i verbi amare e sopportare possono essere applicati, abbiamo detto, alle relazioni, sia in senso positivo che negativo, costruttivo o distruttivo. Infatti se l'amore e la sopportazione sono finalizzati, come dire, alla soddisfazione personale, sessuale, momentanea, è evidente che non hanno lunga durata, hanno una ricaduta inevitabilmente negativa, distruttiva. E anche se, diciamo, molte relazioni reggono per un certo tempo, il tempo necessario appunto della sopportazione o di quell'appagamento dell'amore per se stessi, quindi personali. Il senso positivo però è quello in cui la sopportazione è quel sacrificio, quella disciplina di cui abbiamo parlato anche domenica scorsa, il quale in ragione dell'amore che si nutre per il proprio marito, per la propria moglie, il proprio fratello, sorella, madre, suocera, suocera, rende possibile una sana sopportazione anche di ciò che senza l'amore vero e proveniente da Cristo non sarebbe possibile. Con Cristo ciò è vero possibile. E tutto questo evidentemente è vero anche nell'ambito delle relazioni ecclesiali, interecclesiali, di cui parleremo ora. E venendo al nostro tema, che ci è stato suggerito dalla giornata, apriamo la nostra Bibbia, le nostre Bibbie, e andiamo al capitolo 4, appunto, di Efesi. Leggeremo i primi 16 versetti, anche se non saranno analizzati tutti. Efesi 4, da 1 al 16. Sempre l'Apostolo Paolo che dice così: io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati ad una sola speranza quella della vostra vocazione. C'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio che è Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli è anche disceso nelle parti più basse della terra? E colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. E lui, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e nella piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sbalazzati, portati qua e là ad ogni vento di dottrina per la storia degli uomini, per l'astuzia delle loro arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Allora, come si è potuto notare dalla lettura di Efesi 4, al versetto 2 Paolo raccomanda i credenti tenendo presenti proprio i due versi, amare e sopportare, partendo però in primis proprio dal verbo sopportare, e qui dice sopportandovi gli uni gli altri con amore, proprio a significare il lato propositivo, positivo, fattibile del sopportare. E il tema che noi trattiamo questa mattina, mantenendo diciamo il titolo del programma, resterà in particolare sul tema dell'unità, e che diciamolo pensate in questa maniera: uniti nell'amore, ovvero con amore uniti nella verità, verso 15, con amore uniti nello spirito, verso 3, e con amore uniti nella fede. Ovviamente non si tratta di tre ambiti separati o, come dire, sganciati tra di loro. Del resto Paolo tratta questi tre temi unicamente in tutti il capitolo 4, proprio a significare la loro inseparabilità. Allora, il primo punto, con amore uniti nella verità. Credo che questo punto ci porta a riflettere quanto sia importante per ogni credente, per la Chiesa tutta, non relativizzare le definizioni dottrinali, etiche, e tantomeno quelle che sono le dottrine proprie della scrittura e del cristianesimo. Come scrive uno studioso della scrittura, autorevole come Juan Grudem, nella sua dottrina bibliche, che sintetizza un po' il concetto, si dice così: se la scrittura attraverso tutte le sue pagine afferma una dottrina o una verità, noi non abbiamo alcun diritto di non crederla. Infatti, se non si crede ad una verità della scrittura, ad una dottrina della scrittura, significa non credere in Dio. Perché è Dio che parla attraverso la scrittura. Ciò che dice la scrittura è ciò che Dio dice. E Dio dice ciò che dice la scrittura. Mentre noi abbiamo il grande privilegio, la grande responsabilità di fare un lavoro, diciamo, di teologia sistematica, cioè raccogliere tutti quei dati che la scrittura usa per sostenere una verità, una dottrina, e quindi poterla affermare senza esitazione, senza paura, anche se possiamo trovare opposizione o, come dire, disinteresse da altri. E oggi, più che nel passato, diciamo, sono molte le voci anche evangeliche che si elevano coraggiando, per esempio, la teologia, cioè lo studio di tutto ciò che la Bibbia dice di Dio oggi, oppure scoraggiando le dottrine, tutto ciò che la scrittura dice su una determinata verità o dottrina. Perché a parere di questi, diciamo, queste cose, la teologia, le dottrine, dividono piuttosto che uniscono. Credo che dal canto nostro dobbiamo però essere fermi, determinati, inamovibili, ed affermare che la verità unita, che la verità, diciamo, che la scrittura afferma, è quella che tiene veramente uniti, diciamo, i credenti, tanto locali che quelli, diciamo, al di fuori della propria realtà locale. E questa unità è legata alla verità delle scritture. Abbiamo già letto, ma vogliamo riaffermarlo, che l'unità è già stata creata da Dio in Cristo, stabilita una volta per sempre nel sacrificio di Cristo. Ma se, e quindi se non c'è Cristo nella nostra vita, non c'è unità. È, come dire, assurdo pensare di sentirsi fratelli e sorelle se non c'è Cristo nella nostra vita. Ma è altresì vero che le verità bibliche o dottrine sono quelle parole che Gesù stesso ha confermato essere le sue parole, diciamo, intramontabili, le quali rendono stabile, incrollabile l'unità di Dio della Chiesa, la maturità di ogni singolo credente. Gesù poteva dire: cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, proprio a significare che ciò che lui ha insegnato e che era quello che aveva dato come mandato ai suoi discepoli e che ha affidato a tutti noi: andate, predicate l'Evangelo, fate i miei discepoli insegnando loro tutte le mie parole. E tutte le mie parole in questa parolina del Signore Gesù indica il complesso della scrittura. E Paolo, in questo brano che abbiamo letto, applica tutto questo al vivere cristiano anche in relazione agli altri cristiani, rimandando appunto al tema dell'unità. Il sostantivo verità, unicamente al verbo seguire nel versetto 15, che abbiamo letto, forse rileggiamo, ma seguendo la verità dell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Ecco, questo sostantivo e questo verbo messi insieme ci dicono quanto sia importante vivere conformemente alla verità, o ancora con più enfasi imperativa, se vogliamo, mettere in pratica quello che la verità biblica insegna, comanda. In sintesi, dobbiamo essere fedeli, mantenerci fedeli alla verità, alla parola di Dio, a qualunque costo, sapendo che esiste un serio pericolo in mancanza di questo, cioè quello di essere bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro delle altre produttrici e dell'errore, versetto 14. E allora a questo punto va da sé, e riprendo quello che abbiamo letto anche questa mattina, che se chiamo amore per il fratello o la sorella, la mia ostinazione, cioè sto dimostrando di amare il mio fratello, la mia esitazione, scusate, a non essere chiaro, diretto, mentre sto aspettando, o sta mettendo in discussione la verità, con le verità bibliche, con le parole, con i fatti, con le azioni? Ecco, se io chiamo amore a questa esitazione, la paura di offendere il mio fratello, in realtà sto dimostrando che io amo i miei sentimenti, amo mantenere una forma di relazione, non vera, piuttosto che amare la verità. Quella verità che farebbe del gran bene al fratello, alla sorella, al marito, alla moglie, in Cristo. In qualche misura, non avere, come dire, questo tipo di amore che esita a dire la verità è una forma di sopportazione del peccato o di supporto al peccato. Unire la verità significa amare la verità, dirla anche quando, come cantava una cantante negli anni 60, la verità fa male. Ma la verità guarisce. Anche quando la verità della parola di Dio ci smaschera, ci mette a nudo, mette in seria discussione la nostra vita, è giusto che prevalga la verità. E in tutto questo evidentemente l'amore ha un ruolo centrale, perché non si può dire la verità e, come dire, non farlo con amore. Ha un ruolo centrale, determinante, proprio per la crescita dell'unità collettiva verso il capo della Chiesa che è Cristo. E infatti Paolo, chiamando in causa tutto il corpo, tutta la Chiesa, tutto il corpo di Cristo, scrive da lui, cioè da Cristo, tutto il corpo ben collegato, unito, ben connesso, cioè incatenato l'uno all'altro mediante l'aiuto fornito di tutte le giunture, trae il corpo, il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso, cioè questo corpo, nell'amore, perché il vino corpo stesso. Uniti nella verità della parola di Dio è dirci la verità, è saperla dire agli altri, ma è soprattutto sapersela dire a noi stessi. Un secondo aspetto che siamo chiamati a vivere per una vera unità con amore, uniti nello Spirito. Versetto 3. Sforzatevi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Anzi, leggo dal versetto 2. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con onore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Alla base di questi due versetti, Paolo ha posto un principio, diciamo, generale, che è il versetto 1. Vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. E quindi con i versetti 2 e 3 passa da un principio generale ai doveri particolari di ogni cristiano. Si dice con ogni umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportandomi gli uni gli altri con amore. Avendo come obiettivo appunto questo, quello di conservare l'unità dello Spirito. E allora è evidente qui che sopportarsi reciprocamente ha un valore estremamente positivo, propositivo, di crescita, di incoraggiamento, di accompagnamento della fratellanza cristiana. Ci aiuta a consolidare le relazioni, a sollecitare, diciamo, il bene verso quelle situazioni che sono a rischio. E infatti, per quanto riguarda la sopportazione, da mettere in campo sono qui elencate l'umiltà, mansuetudine, pazienza. E se vengono a mancare queste qualità relazionali, allora nessuna unità potrà veramente reggere. Se manca l'umiltà reciproca, se manca la mansuetudine, se manca la pazienza, non ci sarà nessun tipo di sopportazione e le relazioni si sale. Inoltre, notate come abbiamo già accennato, Paolo non dice che dobbiamo creare l'unità, perché questo la presuppone proprio in ragione di Cristo. Cristo l'ha già realizzata, dando la sua vita alla croce, ha già realizzato l'unità. Il nostro compito quindi reciproco, interno ed esterno, con il popolo di Dio più ampio, non è quello di creare l'unità, ma di conservarla. Quindi di, come dire, di edificarla, di consolidarla, se vogliamo usare un altro verbo, diciamo, molto, che dà il senso dell'unità della Chiesa. E per fare questo, l'unità, la mansuetudine, la pazienza sono indispensabili, perché le relazioni tra persone diverse, anche tra persone uguali, messo che ci siano, sono sempre difficili, sono complicate, e se si vuole realizzare l'unità bisogna vivere l'unità, la mansuetudine e la pazienza. Quindi conservare ha l'implicita responsabilità di proteggere, di mantenere puro da agenti esterni e di evitare che si spargi una relazione. In altre parole potremmo dire quello che Matteo scrive, capitolo 19, versetto 6, Marco 19, quello che Dio ha unito, l'uomo non lo separa. Anche se nel corso delle nostre relazioni ci sono state delle incomprensioni, lo sforzo che dovremmo fare è conservare l'unità dello spirito come vincolo della pace, cioè lavorare amorevolmente in questa direzione. E del resto Paolo intende dire proprio questo, che noi siamo vincolati gli uni gli altri dallo spirito di Dio, non ci siamo scelti. E Dio ci si è scelti, ci si è messi a fianco gli uni e gli altri. Paolo lo sottolinea proprio in questo termine, in questo versetto 4, vi è un solo corpo, cioè quello di Cristo, la Chiesa. Vi è un solo spirito. Si tratta infatti di quello spirito di Dio e di quella unità che lo spirito di Dio crea e mantiene. Scriveva piuttosto. Forse un modo ulteriore che può aiutarci nella comprensione, ricerca, applicazione, se volete, potrebbe essere quello di leggere un po' il versetto 3, parafrasando il conto te. Sforzando di conservare l'unità dello spirito con quel vincolo che si chiama pace. Infatti è la pace che costruisce quel legame per la quale l'unità dello spirito è tutelata e conservata. Se non vi è pace, c'è conflitto. E se non c'è la sana sopportazione cristiana, c'è questo. Infatti, là dove vi sono delle attrici, dei conflitti, delle ostinazioni a non proteggere e conservare l'unità, anche se l'unità di Cristo non è compromessa, non è possibile godere la ricchezza dell'unità. E se questa non è possibile goderla all'interno della propria famiglia, quella locale o quella più ristretta, credo che sia un'utopia pensare che la si possa godere con le realtà circostanti. Infine, l'unità nell'amore e con amore deve portarci ad essere con amore uniti nella fede, versetto 13. Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini all'altezza della statura e dell'essenza di Cristo. È evidente che qui Paolo non sta parlando della fede che Dio ha promosso in noi dandoci di credere in Cristo, il Figlio di Dio, nostro Signore e Salvatore, in virtù della sua opera di giustificazione, da cui appunto nasce la giustificazione verso la fede. Il concetto che Paolo intende mettere in rilievo ha a che fare con l'intero corpo delle dottrine della fede cristiana. È un tema che abbiamo già accennato, diciamo, nella prima parte, parlando della verità, per giungere ad affermare appunto che la verità della parola di Dio non è solo ciò che ha a che fare con le dottrine, ma con il concreto della verità della scrittura, quelle verità che danno spessore alla nostra vita, alle nostre relazioni, che sono di aiuto a sorella, alla sorella, a non cadere nel peccato e a crescere nella conoscenza. Ma sviluppando questo ultimo tema, dobbiamo ricordare che al corpo delle dottrine fanno da contraltare negativo le dottrine dell'uomo, le frodi, la loro astuzia ingannatrice, le quali riconducono al seduttore delle menti, il nemico di Dio. Se chi era presente venerdì sera abbiamo letto Ezechiele 34 e abbiamo letto qualche cosa sulla teologia della prosperità, che è una dottrina della matrice diabolica che sta prendendo piede in molte chiese, dove la predicazione dell'Evangelo è sostituita al devi dare la tua legge, ma devi dare il demonio. L'unità della fede ha come suo contrapposto, dice Paolo, l'essere sballottati dalle onde o essere portati via da ogni vento di dottrina, versetto 14, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nell'arte seduttrici della donna. Per Paolo significa che la Chiesa tutta deve equipaggiarsi delle dottrine della fede cristiana attraverso la scrittura e la predicazione della parola, affinché non siamo più come bambini, cioè siamo preparati per combattere quelle dottrine che possono portarci qua e là lontano dal Signore, lontano dalla verità della scrittura. Infatti senza le dottrine siamo sballottati proprio a destra e a sinistra, come persone che non hanno un'identità. E chi non ha un'identità è facilmente manovrabile. Le dottrine in fondo sono l'espressione di identità del cristiano. Paolo infatti incoraggia il discepolo Timoteo, per esempio, proprio in questa direzione, dopo avergli ricordato che ogni scrittura è ispirata da Dio, utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona, secondo Timoteo 3, 16, 17, lo scoraggia, lo scongiura e lo supplica dicendogli: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e per il suo regno, predica la parola. Insisti in ogni occasione, che sia favorevole, che sia sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti, dice Paolo, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di dire, per il piacere di sentire nuove voci, si cercheranno altri maestri secondo il proprio cuore, secondo le proprie voglie, si toglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle fabbre. Ma tu, dice Paolo, sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolge il compito di evangelista, perché è stato affidato e adempi fedelmente il tuo servizio. Secondo Timoteo 4,5. Ora è evidente che un neofita, cioè un nuovo, un credente nato di nuovo, come abbiamo ricordato questa mattina, non ha conoscenza immediatamente del corpo delle dottrine. Necessita quindi di essere accompagnato. Ed in questo la predicazione deve contribuire alla formazione, alla crescita di tutti, di tutto, attraverso tutto il consiglio di Dio, come Paolo ricorderà in Atti capitolo 20, versetto 7. Dovrà contribuire alla conoscenza del Figlio di Dio. Dovrà contribuire affinché tutti giungiamo allo stato di uomini fatti, cioè maturi, o come direbbe ragionati, maturità virile. E questa maturità Paolo la contrappone a quella di San Dio, nel versetto 14. C'è un altro elemento che Paolo pone per inciso al versetto 13, e che è il livello a cui ogni cristiano deve mirare e giungere, affinché giungiamo all'altezza della statura perfetta di Cristo. Quindi ciò che sta dicendo Paolo non ha a che fare solo con la statura fisica che cresce in natura, che sta a vedere, diciamo, una persona che sta maturando nel proprio corpo. Qui il riferimento principalmente alla statura teologica, dottrinale, spirituale, come quella di Cristo. E allora l'unità della fede a cui Paolo ambisce è a quella che ogni cristiano dovrebbe ambire e non accontentarsi di meno, e che in ogni cosa noi cresciamo verso colui che è il capo del corpo, della Chiesa, che è Cristo. Allora quando pensiamo all'unità della fede del corpo di Cristo, all'unità delle chiese locali, ciò che deve essere messo in discussione sono noi, non le verità bibliche, dottrinali. Sono i nostri convincimenti, sono le nostre favole, non l'unità dello Spirito che Dio ha creato in virtù di Cristo. E dobbiamo fare tutto questo con amore e per amore dell'unità. E quindi, come dicevo prima, non dovremmo avere timore di dire la verità, di dirci la verità e di dirla a noi stessi. Grazie per la vostra attenzione, che Dio voglia idealizzi in noi questo senso dell'unità, mentre ricerchiamo, diciamo, ci impegniamo a mantenere l'unità con il popolo di Dio nella sua ampiezza, a partire, diciamo, dalla realtà almerissima.